File numero 45, pagina 154. 45esimo. Visita ai forni crematori. Nessuno aveva pensato, e tantomeno Rasmus e io, che quella esplorazione in un territorio e ad un gruppo a tutti noi sconosciuto potesse comportare un pericolo. Andare, accertarsi, riferire. Solamente questo. Tanto più che durante la seduta notturna è stato stabilito che, subito dopo, io avrò un'altra incombenza, leggera, rispetto a quelle affidate ai componenti più anziani ed esperti dell'IPC. Mi toccherà cioè guidare un gruppetto di giornalisti e di fotoreporters per una visita al Lager, da farsi il più presto possibile, così che la documentazione, anche fotografica, risulti quanto più vicina possibile alla situazione trovata dagli americani al momento del loro arrivo. L'appuntamento è fra 40 minuti. Ho quindi il tempo di fare un'altra corsa al Block 2, sentire se ci sono novità. La principale delle quali è che il pronto soccorso al quale abbiamo pensato si riuscirà ad istituirlo, poiché ci sono tra i nostri connazionali due studenti dell'ultimo anno di medicina e anche chi è disposto a fare da infermiere. Per l'indispensabile corredo sanitario è stata preparata una lettera in inglese con l'elenco del minimo occorrente, cui manca soltanto una firma, la mia, perché il comando americano vuole avere rapporti esclusivamente con i componenti dell'IPC. Abbiamo dovuto depositare le nostre firme come si fa in banca, cosa che facilita i loro compiti, ma aggraverà i miei. Noi però non abbiamo soltanto bisogno di bende e medicinali, ma anche di uno che possa essere sempre presente nella nostra sede, ascolti tutte le richieste, prenda note di tutte le esigenze, dia tutte le spiegazioni che può, di un segretario, insomma, che sembra già trovato e mi viene proposto. È un ex ufficiale d'aeronautica, tenente pilota. È alto, robusto, quasi florido, così che mi viene da pensare che sia finito nel lager da non molto tempo. Non lo conosco. Ma poiché mi viene assicurata la sua buona volontà, e lui ne dà conferma, non ho nulla da obiettare. Sarà dunque il segretario del nostro comitato e per prima cosa provvederà a preparare una richiesta agli americani e al nostro capocampo, Oscar Müller, per avere macchine da scrivere, un ciclostile e carte matrici, tutte cose che non dovrebbero mancare in quelli che erano stati gli uffici degli SS. Ci servono per cominciare a compilare gli elenchi, baracca per baracca dei nostri connazionali ancora vivi e provare a farne uno dei deceduti. C'è però un'altra cosa che mi dicono occorre e alla quale non avevo minimamente pensato: un attendente che si prenda cura di me. Altrimenti, da come già si vede che si mettono le cose, quando le cucine torneranno a funzionare, o se saranno gli americani ad usare le loro, non avrei neppure il tempo di procurarmi il cibo. L'appuntamento con i giornalisti è davanti al cancello con la scritta che il lavoro ci farà liberi, e loro subito mi dicono che sono i forni crematori la prima cosa che vogliono vedere. Per arrivarci si deve percorrere la strada parallela al canale, quella strada cioè sulla quale gli SS andavano instancabilmente su e giù, con al guinzaglio cani, lupi ed Doberman addestrati a saltare alla gola dei prigionieri. E qui la prima rabbrividente sorpresa. Dentro il canale, sul fondo, a forse meno di 1 metro di profondità, corpi umani in divisa mimetica, a distanze regolari, ognuno con i piedi quasi contro la sponda e la testa al centro del canale, gli occhi spalancati. Non me l'aspettavo. Ho un sussulto. Ma i giornalisti e i fotoreporters non si scompongono e fanno cenno verso l'alto e poi il basso delle torrette. Sono dunque questi i corpi dei militari tedeschi fucilati dagli americani subito dopo che erano entrati nel lager e ne erano usciti stravolti? Possibile che siano questi gli SS che ci hanno tenuti in permanenza sotto il tiro delle mitragliatrici? Sembrano ragazzi piuttosto, o è il fluire dell'acqua sui loro visi chiari che li fa apparire tali? E sono alcune decine, per tutta la lunghezza del canale e fin quasi al cancello del recinto del crematorio. Aiuole fiorite adesso, e alberi, e spazio, e silenzio, un contrasto quasi incredibile con il pauroso affollamento, il disordine, la sporcizia dell'interno del lager. Comunque, sulla direzione che dobbiamo prendere, non posso avere dubbi. La ciminiera quadrata, la cui linea conosco sin troppo bene, è un poco più avanti, al di sopra di un edificio del tutto simile alle nostre baracche, ma in muratura. Quasi d'un tratto siamo tutti diventati silenziosi, perché c'è qualcosa che inquieta in quel silenzio, un fetore acre e dolciastro che da settimane ormai impregna ogni cosa qui intorno, ma sempre più forte e penetrante via via che avanziamo. È odore di corpi in putrefazione. Ce ne sono infatti moltissimi, un cumulo, addossati ad uno dei muri esterni dell'edificio con la ciminiera. Sono lì, l'uno sull'altro, alla rinfusa, nudi, da chissà quanti giorni, settimane forse, perché stanno marcendo. E quelli sotto, là da più tempo, devono essersi disfatti, perché colano da quell'ammasso informe lunghi rivoli di pus denso, bruno verdastro, che rendono l'aria quasi irrespirabile. I miei compagni non soltanto non hanno più detto una parola, ma esitano ora, e qualcuno arretra, e hanno tirato fuori i fazzoletti, se ne tamponano il naso. Anch'io, ora, ho qualcosa di simile ad un fazzoletto, e faccio altrettanto, ma non posso rinunziare. Sono qui perché ho l'obbligo di vedere, di far sapere, e loro anche, che però restano immobili. Se faccio un passo avanti, non mi seguono. Glielo ricordo quell'obbligo di noi tutti e grido anche ad un certo punto attraverso quella specie di fazzoletto. Ma capisco anche. Hanno paura della pestilenza, di potersi infettare, una paura contro la quale io sono stato vaccinato, in parte almeno, dai miei 18 mesi di lager. Ho dovuto ricordare quell'impegno per convincerli a scavalcare, come anch'io mi sono imposto, i fetidi rivoli oleosi. Il locale del crematorio è vuoto, non ci sono cadaveri, e i forni, 4, in ferro e mattoni, hanno gli sportelli metallici chiusi. Il ragazzotto italiano, che nell'ottobre-novembre 1943 vi lavorava, unico italiano, e mi voleva convincere ad andarci anch'io, perché vi si mangia bene, non vi si muore di fame come nel lager, me l'aveva spiegato con compiaciuta soddisfazione il funzionamento dei forni. Un racconto minuzioso del quale ora, aprendo uno di quei portelloni in ghisa, avrei potuto verificare l'esattezza e vedere, far fotografare, la grande griglia orizzontale sulla quale, usando un lungo ferro ad uncino, venivano fatti scivolare i cadaveri, mentre sotto ardeva il carbone. È dunque su quella griglia, vicino al cadavere che si inceneriva, che gli addetti ai forni sistemavano i piatti di alluminio per cuocervi le fette di carne e altre cibarie che il capo, il criminale tedesco Emil Mall, riceveva come compenso per le protesi d'oro che, con la collaborazione dei suoi aiutanti, recuperava dalle bocche dei cadaveri e che erano sfuggite a tutte le ispezioni e agli strappi precedenti? È lì dunque che il ragazzotto italiano, che fu poi fucilato perché parlava troppo, preparava le frittate per i suoi compagni del crematorium comando? Sono settimane ormai che di piastrelle di carbon fossile non ne arriva più neanche una e che i forni sono spenti. Altrimenti perché quei mucchi di cadaveri in disfacimento addossati al muro esterno dell'edificio e tutti gli altri, in totale decomposizione, ammucchiati nel locale adiacente a quello dei forni? I quali, quindi, sono certamente vuoti e perciò io posso armarmi di uno di quei ferri ad uncino e far saltare con quello il gancio a caduta che blocca il portellone. Gli do un colpo, dal basso in alto, e il portellone di ghisa si spalanca violentemente come spinto da una molla. Un grido, non soltanto mio, e un salto all'indietro di non so quanto. Sopra la griglia, due corpi, uno sull'altro, testa-piedi, nerastri, enormi, gonfiatisi per una incinerazione lasciata a metà. Avevano non soltanto empito tutto lo spazio sopra la griglia, ma premuto contro il portellone che era scattato per quella pressione verso di me, insieme ad una parte orribile di quei corpi e ad una zaffata terrificante. Per qualche minuto, non so quanto, non ho capito più niente. Mi sono trovato fuori e i miei accompagnatori con me a respirare quella che al confronto sembrava aria pura. Nessuno dei fotoreporter ha fatto scattare l'obiettivo su quei corpi balzati di un buon terzo fuori dal forno, ma di tornare nel chiuso del crematorio per farlo adesso non se la sente nessuno. Siamo su uno spiazzo di cemento in mezzo al quale notiamo due buchi quadrati uguali, distanti 3 o 4 metri l'uno dall'altro, piuttosto profondi ma larghi poco più di un palmo. Per distrarci, forse, e allontanare l'immagine di quei due corpi mostruosamente gonfi e scoppiati, ci curviamo, interrogandoci su quei fori che sembrano fatti per infilarci dei pali. In un primo momento non capisco, non so dare una spiegazione, ma poi mi viene in mente una cosa di cui si era sussurrato più volte, di una piazzuola, cioè, davanti al crematorio, per una forca all'aperto, che poi però era stata utilizzata raramente, preferendo, come fu per il ragazzo russo, farlo con maggiore e ammonente spettacolarità all'interno del lager. Abbiamo ripreso fiato, riproviamo. C'è, subito accanto al locale dei forni, una porta metallica, con tutto intorno ai bordi una guarnizione in gomma, come per quelle dei sottomarini, e su di essa una scritta: Brausebad, bagno doccia. La apriamo e ci troviamo in uno stanzone tutto bianco, un poco più piccolo di quello dei quattro forni inceneratori, il soffitto basso e infissi nell'intonaco del soffitto file di soffioni. Uno dei fotoreporter in divisa militare estrae la baionetta e ne stacca uno. Dietro quello niente, nessuna tubazione. Non è dunque di là che usciva il gas mortale. Vorremmo capire come funzionava, ma io, che ho finora cercato di farmi forza, d'improvviso non ce la faccio più a restare in quel luogo. Mi tremano le gambe. Esco e gli altri con me. Ma uno di loro torna indietro. Va pure lui a staccare uno di quei falsi soffioni e se lo infila sotto la casacca. Fuori, mentre ce ne andiamo, girando attorno all'edificio, un monticello scuro, con sopra un bidone di latta ammaccato, e cartacce. Uno dei reporters lo fotografa e poi si avvicina, allunga la mano e subito la ritrae inorridito. Sono ceneri. Adesso ne abbiamo tutti, veramente abbastanza. Andiamo via e poco dopo, varcato il cancelletto, ci separiamo. Ma io mi dico, mi riprometto, nonostante l'orrore, di tornarci. Per vedere meglio, rendermi conto di ogni cosa. Ma lo farò, se mi riuscirà, di trovare il tempo e la forza, soltanto dopo che i cadaveri, quelli di fuori e quelli di dentro, saranno stati portati via. Pagina 157.